Wikiradio. Anton Giulio Mancino racconta Pierpaolo Pasolini e il romanzo delle stragi.
Io so i nomi dei responsabili. I responsabili della strage di Milano, di quella di Brescia e di Bologna. Io so i nomi del gruppo dei potenti. Io so tutti questi nomi e i fatti di cui si sono resi colpevoli. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so, perché sono uno che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace. Io so perché sono uno che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero.
Dai, su, prendete l'altro, dai!
Tutto ciò fa parte del mio mestiere, dell'istinto del mio mestiere.
Il 14 novembre 1974 appare sul Corriere della Sera forse l'articolo di Pierpaolo Pasolini più noto, o se non altro il più discusso, il più interpretato, il più analizzato in chiavi molto diverse, che è "Che cos'è questo golpe?". Pierpaolo Pasolini scrive questo articolo nella famosa tribuna aperta che aveva inaugurato il neo direttore dal 1972 Piero Ottone sul Corriere della Sera, sfidando anche l'impostazione del giornale, che era fondamentalmente un giornale borghese che rispettava un po' l'atteggiamento, la posizione conservatrice o moderata della borghesia non soltanto lombarda ma anche italiana. Tra i tanti articoli, probabilmente questo "Che cos'è questo golpe?" è il più importante, quello che forse ha avuto vita più lunga, anche perché viene continuamente ricordato, citato, omaggiato, diventa una specie di schema di pensiero. In questo articolo Pierpaolo Pasolini parla di una serie di attentati che poi sono tutti contemporaneamente avvolti nel mistero. Il mistero dell'uno si riversa sull'altro e quello successivo richiama il precedente. Secondo quella concatenazione dell'impossibilità di sapere, secondo quel deficit di verità che in qualche modo accompagna la storia italiana a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo articolo Pasolini gioca su una figura retorica che è l'anafora. Lui ripete in continuazione "io so". Questo "io so" però è spesso accompagnato da una considerazione riguardante la mancanza di prove e indizi. Io so, ma non ho prove, non ho nemmeno indizi. Questo è uno schema, come dicevo, di pensiero importante, perché riflette proprio l'atteggiamento dell'intellettuale, ma anche del cittadino comune, di fronte ad una storia difficile da dimostrare, dove si hanno delle impressioni molto forti, ma manca una verità giudiziaria. Infatti termini come prove e indizi appartengono all'area, per così dire, giudiziaria, ma permane, nonostante queste mancanze, una certezza, potremmo dire, storica ma anche morale. Non è un caso che questo sapere appartiene, secondo Pasolini, all'intellettuale, ed è il ruolo che uno scrittore come lui si ritaglia laddove invece dovrebbero essere, dice Pasolini, i giornalisti o politici a intervenire, sapendo anche magari con prove e indizi. Pierpaolo Pasolini collega le stragi, collega gli attentati, quello del 1969 a Piazza Fontana, quello a Brescia del 1974, quello dell'Italicus a Bologna nel 1974, fa capire, lascia intendere con questo articolo di essere a conoscenza del meccanismo che soggiace a questa non così strana, non così incomprensibile concatenazione. Su questo articolo si è molto esercitata l'analisi, la contestazione, il dibattito. Cosa sapeva Pasolini, cosa non sapeva, cosa sosteneva di sapere, cosa lasciava intendere di sapere. Di sicuro, per comprendere, senza entrare nel merito di una serie di letture, anche spesso e giustificatamente dietrologiche, di sicuro noi possiamo avere un'idea di questo articolo a partire dal titolo. Non tanto il titolo originario, che "Che cos'è questo golpe?", ma il titolo che l'articolo assume quando viene raccolto negli scritti corsari, Il romanzo delle stragi. Del resto è più noto come Il romanzo delle stragi. Ed è un titolo molto interessante quello che lo stesso Pasolini sceglie per gli scritti corsari, perché il romanzo diventa contemporaneamente due cose. Il romanzo come forma finzionale, come modo di concatenare cose che altrimenti rimarrebbero inspiegate, anche perché separate le une dalle altre. Quindi il romanzo come tentativo di leggere simultaneamente, di capire, di narrativizzare, di dare ordine a degli eventi che non sono così sparsi, che possono sembrare tali anche attraverso le risultanze giudiziarie, ma che ad un'attenta analisi capace anche di collegare, come diceva lui stesso, dovrebbero rivelare evidentemente cose indicibili sulla storia italiana contemporanea, che poi man mano negli anni andrà sempre più assumendo toni cupi, oscuri. L'altra maniera di attribuire un senso alla parola romanzo è quella, se vogliamo, anche più semplice, perché il romanzo delle stragi è proprio il romanzo che in quel momento Pierpaolo Pasolini sta scrivendo, che è Petrolio. Del resto lui nell'articolo fa riferimento al progetto di romanzo che è appunto Petrolio. Quindi contemporaneamente la parola romanzo assume un significato formale, ma anche un significato letterale e un riferimento a un preciso libro. Non è un caso che si faccia questo riferimento a Petrolio, perché Petrolio è un romanzo incompleto, ma forse è un romanzo due volte incompleto, perché Pasolini di sicuro non l'ha terminato, ma anche nel materiale che poi dà luogo alle due diverse edizioni, una Einaudi, l'altra Mondadori, manca qualcosa. C'è chi sostiene, bisogna dire anche a ragion veduta, che dei riferimenti interni in questo romanzo a delle pagine già scritte ma non disponibili, che non presenti nel faldone ritrovato, potessero, per così dire, illuminare maggiormente il contenuto dell'opera e dar conto della pericolosità di questo romanzo, che probabilmente sarebbe stato un romanzo di nuovo tipo, un romanzo che in qualche modo poteva essere percepito sia da un punto di vista strettamente narrativo, sia da un punto di vista strettamente informativo. Poteva cioè al suo interno contenere cose che in nessun altro romanzo della storia letteraria italiana erano contenute. Esistono due chiavi, per così dire, di accesso a questo romanzo. Di solito è sempre stata privilegiata quella privata, erotica dei personaggi. In realtà quella che in qualche modo dovrebbe interessarci di più, se non altro in relazione all'argomento che stiamo affrontando, è la pista, per così dire, da romanzo delle stragi, ovvero sia Pasolini racconta in realtà in questo modo gli eventi che accompagnano l'ENI di Enrico Mattei alla nuova gestione affidata a Eugenio Cefis. Si dice che Pierpaolo Pasolini abbia letto un libro, letto molto attentamente, ma anche citato e ripreso un libro che era scomparso immediatamente dopo la sua uscita, che è Questo è Cefis. E questa è un po' la tesi del poeta Gianni D'Elia. Ma non possiamo del tutto escludere che Pasolini avesse anche avuto accesso a informazioni dirette a proposito delle vicende chiare e oscure dell'ENI attraverso un suo stretto e caro amico come Attilio Bertolucci, che lavorava peraltro all'ENI nel settore culturale e poteva di conseguenza aver detto a Pierpaolo Pasolini cose che andavano ad arricchire la quantità di materiali per questo romanzo, quindi in qualche modo forniva materiale anche sul versante delle prove e degli indizi che nell'articolo Pierpaolo Pasolini diceva di non possedere, a fronte però di una conoscenza dei fatti.
Devo metterla al corrente di un fatto grave. Stanotte c'è stato un sabotaggio all'aeroporto di Gela.
È sicuro che si tratti di sabotaggio?
Questa è l'opinione dei tecnici e della polizia. Sarebbe opportuno chiedere un rinforzo di sorveglianza per il suo arrivo.
Niente. Non voglio mettermi in contatto con il Ministero dell'Interno. Di allarmismo ce n'è fin troppo. Se mi vogliono ammazzare, mi ammazzino pure.
Nell'immaginario che da quell'articolo prende le mosse, La parola romanzo finisce per diventare anche un po' la maniera attraverso cui la storia italiana merita di essere scritta, trascritta, raccontata e quindi letta. Non è un caso, per spostarci un po' in ambito cinematografico, che Marco Tullio Giordano, nel momento in cui decide di realizzare, coadiuvato da Rulli e Petraglia, gli sceneggiatori, un film, il primo film, diciamo così, di largo consumo su Piazza Fontana, sulla strage di Piazza Fontana, scelga appunto Romanzo di una strage come titolo, ovviamente con chiaro riferimento all'articolo di Pierpaolo Pasolini. Però attenzione, Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano fa riferimento a un singolo avvenimento, Romanzo di una strage, ma nello stesso tempo alla maniera romanzesca di organizzare i fatti, spesso anche contraddittori, che in qualche modo ruotano attorno a questa strage. Viceversa, Pierpaolo Pasolini parla del romanzo delle stragi, il romanzo che le accorpa, che le in qualche modo connette tutti, anche in maniera, in questo articolo, provocatoria, insomma, lasciando intendere forse di sapere qualcosa in più, forse addirittura di avere in mano prove o almeno indizi. È molto ambigua questa affermazione di non possedere prove e indizi in contrapposizione alla conoscenza. Di sicuro, senza poi immergerci troppo nella dietrologia, è sicuramente importante ribadire qual è il metodo che l'autore sceglie di seguire, cioè lui parla di ricerca, di cercare, parla di conoscere, coordinare, mettere insieme. Quindi è questa cosa che in qualche modo lui rivendica per l'intellettuale, che è separato, che può permettersi, potrebbe permettersi il lusso di essere autonomo rispetto alla posizione che invece assumono politici e giornalisti, i quali, a suo dire, prove e indizi magari dovrebbero averli o a quelli potrebbero in qualche modo pervenire. La vicenda cinematografica di Marco Tullio Giordano si collega molto all'universo pasoliniano. Non è il primo film di Marco Tullio Giordano che ci riporta a Pasolini. Bisogna ricordare, almeno a partire dal titolo, un altro film per la televisione, questa volta di Giordana, sempre scritto con Rulli e Petraglia, che è La meglio gioventù. Il titolo stesso in qualche modo ci riporta a Pierpaolo Pasolini, ma molto più direttamente ci riporta a Pasolini il film, l'unico film di finzione sul caso Pasolini, sulla morte, sull'inchiesta e gradi di giudizio che hanno accompagnato questa tragica vicenda, che è Pasolini, un delitto italiano. Ecco, è come se la cinematografia in generale, ma nello specifico la filmografia di Marco Tullio Giordano, siano intrinsecamente legate alla figura di Pasolini, quindi anche al metodo che in qualche modo viene indicato, suggerito nell'articolo di cui ci stiamo occupando, e in generale al magistero, al tipo di figura di intellettuale che Pasolini rivendica per se stesso, ma anche in qualche modo vorrebbe fosse presente nella cultura italiana, ecco, una figura autonoma, indipendente dal potere, dalla politica, quindi capace di denunciare, ma anche di alludere e quindi provocare quello stesso potere che forse gli è stato anche fatale, insomma, nella sua triste, tragica, orrenda fine.
Pasolini è stato più volte definito un testimone provocatorio, forse perché negli ultimi tempi aveva progressivamente intensificato i suoi interventi, dando sempre maggiore incisività ai suoi bersagli e infittendo le schiere degli amici, ma soprattutto quelle dei nemici. Vi leggo qui quanto Pierpaolo scriveva il 14 novembre 1974. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni, assicurato la protezione politica a vecchi generali, a giovani neofascisti e infine a criminali comuni. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi, di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. Allo stesso modo anche noi sappiamo chi sono, tra le quinte di questo apologo, i mandanti, gli esecutori ideali dell'assassinio di Pasolini. Come lo sapeva la folla che lo ha salutato, con dolore e con rabbia, per l'ultima volta al suo funerale. Quella folla così eterogenea sapeva e sa, ma come noi non ha le prove.
Il collegamento tra questo articolo di giornale e il cinema è un collegamento che Pasolini merita, perché in sostanza da un certo momento in poi Pasolini del resto sceglie di passare dietro la macchina da presa, di non collaborare soltanto ai film come aveva fatto con Federico Fellini. Quindi il rapporto di Pasolini con il cinema non è un rapporto occasionale, è un rapporto direi molto stretto, quasi preferenziale, una corsia preferenziale. Pasolini del resto non realizza soltanto dei film, sceglie addirittura di occuparsi di cinema teoricamente, entra nel dibattito teorico con un intervento a Pesaro nel 1965 sul cinema, come diceva lui, di poesia. In qualche modo interviene nel nascente dibattito sulla possibilità di fare della semiologia del cinema, cioè di portare l'analisi del film ad un livello scientifico in modo da far concorrere il cinema al ruolo di arte, quindi con gli strumenti adeguati. Interagisce con quanto stanno affermando in quello stesso momento, in quella stessa circostanza, Christian Metz, Roland Barthes. Ecco, Pasolini quindi si dedica al cinema considerandolo lingua della realtà pienamente, ed è quindi anche giusto che noi ci accorgiamo che questo articolo con il suo schema retorico condiziona anche il cinema che si va a realizzare dopo l'uscita dell'articolo stesso. Due esempi che potremmo fare proprio di riferimento diretto a questo articolo sono Io ho paura di Damiano Damiani del 1977, dove Gianmaria Volonté interpreta il ruolo di un poliziotto, un brigadiere, Graziano, che scopre quasi per caso le connessioni, che poi erano risultate anche dal processo di Catanzaro, le connessioni tra servizi segreti, per così dire deviati, apparati dello Stato, terroristi, e alla fine desidera dire tutte queste cose, chiama il suo diretto superiore e al telefono si esprime esattamente con lo stesso schema di Pierpaolo Pasolini in quell'articolo.
Pronto, dottor La Rosa? Sono Graziano.
Ah, Graziano.
Ho ucciso un uomo, il colonnello Ruiz.
Cosa dici?
Per legittima difesa. E qualche minuto fa, qui al Cinema Aureo, è stato ucciso il giudice Moser. Sempre per legittima difesa. Dottor La Rosa, io non so come sono diventato un prestigiatore delle pallottole. Quelle che sono indirizzate a me, io le rispedisco al mittente. Io non ce la faccio più. Mi dà una mano.
Perché hanno tentato di ucciderti?
Perché so. Per caso so. So delle cose. So le cose che aveva scoperto il giudice Cancetta. So chi ha fatto mettere le bombe sul treno di La Spezia. So chi manovra. So.
No, non per telefono, aspetta. Raggiungimi subito sotto casa mia, capito?
Adesso non posso allontanarmi, deve arrivare la polizia e poi la magistratura.
Hanno elementi per arrestarti?
No, non credo, sono coperto.
Bene, bene. Senti, Graziano, di fronte al Cinema Auro c'è un viale con un incrocio. Io ti aspetto lì, raggiungimi subito, appena ti lasciano libero, capito?
Va bene. Mi dà una mano?
Sì, certo. Ma tu stai calmo e non tradirti con nessuno. Quello che sai tu lo dovremo dire a tutti. A tutti e subito, hai capito?
Va bene. Adesso stanno arrivando.
Occorre anche ricordare un altro film che addirittura a quell'articolo fa riferimento, ma neanche in maniera velata, in maniera cioè diretta, esplicita, Ilaria Alpi di Ferdinando Vicentini Orgnani. In questo film proprio la protagonista, Ilaria Alpi, interpretata da Giovanna Mezzogiorno, legge l'articolo di Pierpaolo Pasolini, legge gli scritti corsari e in particolare questo articolo. Si potrebbe dire che non c'è un nesso diretto tra la Ilaria Alpi cinematografica e questo scritto, ma è la prova invece di come sia lo schema interpretativo di questo articolo, questa certezza storica, se vogliamo, morale, intellettuale, diventata una specie di luogo comune importante, luogo comune civile, politico, che può essere applicato anche a contesti molto diversi. Chiaramente Pasolini non parla di cose che possono neanche anche lontanamente collegarsi al caso Ilaria Alpi, però l'autore di quel film sceglie ugualmente di riallacciarsi, è come se tutto partisse da lì. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che il cinema, così importante anche per Pasolini, negli anni 70 proprio rivendica questa esigenza di entrare nel merito dei misteri politici, tanto che forse la definizione cinema politico sta un po' stretta a tanti film che in quello stesso periodo realizzano Elio Petri, Francesco Rosi, Damiano Damiani, ma anche registi di genere. La definizione più corretta, anche un po' prendendola in prestito da Pasolini, dovrebbe essere politico indiziario. Dovremmo parlare, per così dire, di film politico indiziari che in qualche modo esistono perché esiste una determinata realtà italiana piena di misteri e attentati che meritano una connessione cui il cinema, con il suo apporto audiovisivo, offre un valore aggiunto. Quindi non è nemmeno un caso che le stragi a cui allude Pierpaolo Pasolini siano sempre un po' state accompagnate da film. Non dimentichiamo i film di controinformazione proprio a proposito della strage di Piazza Fontana, che vengono realizzati da Elio Petri, da Nelo Risi, ma se volessimo sbizzarrirci potremmo trovare riferimenti alla strage di Piazza Fontana anche in film per così dire polizieschi, come La polizia alle mani legate o Processo per direttissima. Ecco, il cinema sente proprio il bisogno di connettere, di collegare, e questa non può che essere considerata un'eredità pasoliniana.
Che diresti dei campi di grano trasformati in un letto in cemento, dove il sogno correva lontano e un silenzio che pare un lamento? Diresti delle belle borgate trasformate in geometrie oscene, popolate da uomini grigi, ripulite tenute bene? Che diresti se dopo 30 anni ti dicessi che è rimasto uguale, sei ancora a volare?
Il fiore del male lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, il fiore del male lo soffia il cielo.
Che diresti di questa paura della fine della tradizione, ammazzata ogni giorno da chi se ne vuole fare difensore? Che diresti della morale dei ricatti della religione? Che il piacere è un peccato, una colpa, e che è giusto solo un tipo di amore? Che diresti se dopo 30 anni dicessi che è rimasto uguale, sei ancora a volare? Il fiore del male lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, il fiore del male lo soffia il cielo.
Il cinema si sforza di leggere gli eventi fino ad un momento estremamente determinante, che potremmo considerarlo anche un punto di non ritorno, che è l'assassinio dopo il sequestro di Aldo Moro. È come se a quel punto il tentativo anche di mettere insieme, di collegare, di connettere nel cinema italiano si rivelasse, per così dire, privo di possibilità ulteriori. È come se dopo il delitto Moro diventasse anche difficile di tentare di fare quell'operazione che Pierpaolo Pasolini aveva auspicato. Se noi diamo un'occhiata a una serie di film che una serie di autori realizza dopo il 1978, negli anni immediatamente successivi, film come Prova d'orchestra o La città delle donne di Federico Fellini, film come La luna e la tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci, Buone notizie di Elio Petri, Il prato di Paolo e Vittorio Taviani. Ecco, se noi diamo un'occhiata sistematica a tutti questi film che in qualche modo sono successivi al delitto Moro, ci accorgiamo di come il metodo politico indiziario diventi inappropriato, cioè è come se la realtà avesse superato nel suo modo di presentarsi ingarbugliata la possibilità stessa di connettere prove, indizi eventuali ad un fattore di conoscenza, qual era quello che ripeteva e rivendicava Pierpaolo Pasolini. Abbiamo fin qui, forse non arbitrariamente, non del tutto arbitrariamente, messo in relazione l'articolo di Pierpaolo Pasolini da cui siamo partiti con il cinema, anche per l'interesse crescente che Pasolini nutriva per il cinema, sia sul versante teorico sia sul versante pratico, anche per poter ipotizzare una svolta cinematografica non indiretta, non affidata ad un'eredità che comunque c'è stata cinematografica, ma ipotizzare una svolta ben precisa. Ovvero sia, se l'articolo, quando si intitola Che cos'è questo golpe, contiene all'interno un riferimento a un progetto di romanzo, e se questo progetto di romanzo viene ribadito nel titolo successivo Il romanzo delle stragi, che l'articolo assume negli scritti corsari, e se quel romanzo è Petrolio, cosa avrebbe impedito, ovviamente, al regista, oltre che allo scrittore, poeta, intellettuale, civile, di farne un film? Immaginiamo che cosa può essere quel romanzo, ma soprattutto immaginiamo che cosa sarebbe potuto essere il film tratto da quel romanzo. Purtroppo questa possibilità resta confinata ormai nello spazio della fantasia, dell'immaginazione, anche del desiderio di quello che sarebbe potuto essere se Pierpaolo Pasolini non fosse stato ucciso, e soprattutto in quel modo, che era anche un modo emblematico, quasi un messaggio, se vogliamo anche seguire piste più di carattere dietrologico. Quello che ci rimane oggi cinematograficamente di quel romanzo, anticipato da quell'articolo, è un film di Giuseppe Bertolucci, Il pratone del Casilino, che riprende parte di quel romanzo, un preciso capitolo di quel romanzo, ed è anche giusto in qualche modo concludere con questo riferimento a Giuseppe Bertolucci, recentemente scomparso, che è stato anche negli ultimi anni della sua vita il maggiore studioso dell'opera cinematografica di Pierpaolo Pasolini, attraverso dei film come Pasolini Prossimo Nostro, attraverso la versione alternativa possibile dell'episodio di Pierpaolo Pasolini, La rabbia. Quindi in qualche modo una svolta cinematografica, al di là della nostra fervida immaginazione, quell'articolo in riferimento a quel romanzo l'ha avuta attraverso appunto un regista cinematografico che anche lui oggi non c'è e ci manca.
Il 14 novembre 1974 esce sul Corriere della Sera l'articolo Che cos'è questo golpe di Pierpaolo Pasolini. Anton Giulio Mancino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.